Affinate i sensi, preparate le papille gustative. State per ascoltare Mangia Radio, la trasmissione farcita di chiacchiere attorno al cibo su radiosonar.net. Ingredienti del giorno. Una valanga di consapevolezza, tanto senso di comunità, capacità di lettura sistemica, andare oltre il proprio interesse personale per una voglia e intenzione di miglioramento collettivo. Insomma, valori sani, buoni e giusti per tutte e tutti. Questi gli ingredienti di una saporita puntata. Puntuale come ogni settimana torna a Mangia Radio ai microfoni di Radio Sonar, Gemini Network e Radio Rogna. Oggi, dopo le mobilitazioni tante, grandi e che ci hanno riempito il cuore delle donne nella giornata di sciopero globale femminista e transfemminista dell'8 marzo, una nuova vertenza, una vertenza molto in corda e in linea con i valori di questa trasmissione. Una vertenza che racconta l'altra metà di quel mondo della ristorazione che in questi mesi abbiamo raccontato e abbiamo anche intervistato. Quella metà che difficilmente si fa intervistare, quella metà di cui è difficile parlare, quella metà scomoda, quella che però purtroppo incarna al meglio tante delle condizioni di chi lavora in Italia, o meglio, lavorerebbe volentieri messo nelle condizioni di farlo. Insomma, parliamo di tutti quei lavoratori a nero, a grigio, a bianco, precari, di tutte quelle condizioni lavorative che non sono tracciate e che all'interno dei meccanismi di complessità e di crisi che questo lockdown ha portato nelle vite di molti si trovano a soffrire di più. Perché? Perché all'interno del loro ambiente lavorativo, quello della ristorazione, queste sono regole non scritte a cui la maggioranza deve stare e che purtroppo mettono molti in ricatto, ma tanti nelle condizioni di non poter fare anche quello che hanno scelto di fare, e non solo per guadagnare uno stipendio, ma anche per portare dei valori e dei contenuti in quello che è sì un lavoro, ma anche un settore in cui investirsi ed investire per trasmettere qualcosa al prossimo o anche per curare il prossimo. E allora in questa puntata diamo spazio a quello che è la prima iniziativa pubblica di un collettivo neonato che si chiama Gastronomia Operaia, un collettivo che a un anno dal lockdown sceglie di portare in piazza una manifestazione corale e collettiva che denuncia appunto lo stato dei lavoratori e delle lavoratrici della ristorazione, non come però una vertenza che urla a gran voce, bensì come un'occasione di incontro e di scambio che apre le porte ad un percorso che parte dallo studio e dalla consapevolezza. Una iniziativa che ha anche un nome, diciamo, piuttosto rappresentativo. Un anno di noi. Di noi chi? Beh, lo scopriremo con l'intervista che faremo più avanti a uno dei rappresentanti di Gastronomia Operaia. E adesso, musica. Tracce già sentite per questa puntata, tracce che però Mangia Radio ama tanto e che penso che ci stiano proprio a pennello. Perciò, per gli ascoltatori, quelli più di fiducia, perdonate la ripetizione, per tutti i nuovi ascoltatori e ascoltatrici, tracce che raccontano un po' come leggiamo il mondo.
Simpatici italiani, la terra dei cati è la terra dei cati.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi.
tanta voglia di ricominciare.
Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donde truccate, il visagista delle dive
è truccatissimo.
Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto.
Italia sì,
Italia no.
Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata. Se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no,
vitali di plasma,
primario sì, primario dai, primario fantasma.
Io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no.
Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò: ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze, quanti problemi risolvi.
Tu spaghi
Italia sob, Italia prot,
la terra dei cacchi, una pizza in compagnia,
una pizza da solo,
un totale di due pizze e l'Italia è questa qua. Italia è viva, Italia perfetta,
una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo,
ma l'Italia non ci sta.
Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!
E dopo le mobilitazioni dell'8 marzo, che comunque in qualche modo non sono sconnesse ai temi di cui trattiamo oggi, perché? Perché rivendicano quel diritto a tutti coloro che si occupano anche della cura degli altri. E quei lavori, come molto spesso nella retorica comune si pensa, riguardano il focolare domestico, che poi non è sempre domestico e che molto spesso è quel luogo dove ci si reca per mangiare fuori, dove non ci sono però, sempre per il sessismo, cuoche donne, ma magari loro fanno altro, stanno in sala o lavano i piatti, sempre ovviamente nella logica di tutto quello che è stato contestato come ruoli, funzioni e anche logiche patriarcali che ci si porta dietro nel quotidiano, che è stato l'8 marzo. Beh, anche Mangiaradio vuole dare il suo contributo, ma oggi è 9 marzo e c'è un'altra vertenza. Come detto nell'introduzione, oggi raccontiamo di cosa accadrà nel pomeriggio con un collettivo sufficientemente neonato, proprio a causa del vissuto post lockdown e durante il lockdown, che si chiama Gastronomia Operaia. Siamo quindi, come annunciato, con Valerio. Ciao Valerio.
Ciao.
Allora, che cosa accadrà oggi pomeriggio e perché c'è un collettivo nuovo che si crea e che si chiama Gastronomia Operaia in un momento storico così complesso come quello che stiamo vivendo?
Allora, l'esigenza di stare in piazza e di essere presenti a livello visivo nasce soprattutto da un'esigenza personale dei lavoratori e delle lavoratrici che fanno parte del collettivo. E, chiaramente abbiamo avuto bisogno di incontrarci, abbiamo sentito il bisogno di incontrarci soprattutto in seguito alle mobilitazioni di Napoli, Firenze e più o meno, che poi più o meno si sono scatenate in tutta Italia l'anno scorso, soprattutto sulla questione della ristorazione, perché è evidente che la ristorazione sia uno dei settori maggiormente colpiti e sacrificabili all'interno di questa crisi sanitaria, che chiaramente si sta trascinando tutto il settore e tutta l'economia, soprattutto insomma di base, e quindi abbiamo trovato giusto convocare una piazza senza chiaramente grandi aspettative, anche perché distanziamento e condizioni non ce lo permettono, per poter comunque ribadire e in parte anche festeggiare quello che è un anno dall'inizio di questa situazione con il primo lockdown. E perché chiaramente molti e molto di noi si sono ritrovati e ritrovate senza lavoro per parecchio tempo, o in casse integrazioni, che con casse integrazioni non arrivano, o che comunque quando arrivano sono insufficienti a sostenersi nella vita di tutti i giorni. E ci sembrava anche un gesto sia di sarcasmo che di solidarietà ritrovarci per festeggiare appunto un anno di noi.
Molto bello il nome di questa iniziativa, che chi ci vuole separati e distanti, non solo fisicamente, no, ma con questo termine preoccupante che è la distanziamento sociale, il distanziamento sociale, la distanza sociale, scusate, si crea, no, invece un momento collettivo che si chiama Un anno di noi, stupenda senza stipendi. Chiamato, no, da un collettivo di gastronomia operaia che senza paura denuncia qualcosa che è un problema in Italia, ma di quelli che di solito si tengono nascosti sotto il tappeto, che è anche il lavoro in nero, il lavoro iper precario, il lavoro stagionale, il lavoro quello che non prevede garanzia alcuna, il lavoro quello di cui all'interno di tutte le misure che ci sono state nel lockdown, nella gestione della crisi, nel fermo dei licenziamenti, nelle casse integrazioni, non ha visto nulla. Perché? Perché in qualche modo non era visto, o per alcuni era considerato nulla. E invece ci siete e rappresentate, anche se ancora no, in piccola parte, perché estremamente giovani, un sommerso enorme.
Sì, il problema chiaramente da evidenziare è che la questione del lavoro nero, o comunque della precarietà lavorativa o del lavoro in grigio, insomma tutto quel tipo di lavoro non tutelato o che è fintamente tutelato dall'immensità di contratti che si possono utilizzare appunto per mantenere lavoratori e lavoratrici, tutta questa parte esisteva ed faceva parte di una normalità che sostanzialmente non ha mai visto né una possibilità di tutela né chiaramente nessun tipo di sostegno una volta arrivato il lockdown, una volta arrivata la situazione di precarietà che ci troviamo adesso, insomma. Quindi è chiaro che la questione, essendo strutturale, non può essere affrontata se non in maniera strutturale, non soltanto come emergenza, ma nel momento stesso in cui avviene l'emergenza, il dimenticarsi che tutto un settore si basa o si è basato comunque fino adesso in gran parte sulle spalle dei lavoratori e lavoratrici che non vengono tutelate e che diciamo hanno continuato a lavorare in condizioni anche non delle migliori, chiaramente. Insomma, pone un altro problema all'estrema emergenza. Quindi ci ritroviamo oggi chiaramente con una situazione di emergenza per tutti coloro e coloro che avevano un contratto o hanno un contratto in bianco o in grigio, ma ancora di più per tutti coloro che non avevano neanche questo foglio. E chiaramente la necessità dalla quale ripartire è quella di cominciare a costruire una voce collettiva. Perché serve una voce collettiva? Perché in realtà, appunto, come si diceva, è un segreto di Pulcinella che esista il lavoro nero e che sia imperante. Ma è chiaro che se nessuno vuole affrontare o riesce o appunto ha la volontà di affrontare la questione, se non con slogan o parlando come si diceva l'anno scorso, qualcuno disse nessuno perderà il lavoro, a parte chiaramente chi lavora a nero, dando assolutamente per scontato che tutta un'intera fascia di popolazione che non lavora in nero per scelta, lavora in nero perché sono le condizioni che lo determinano, sia dal punto di vista del datore di lavoro, sia dal punto di vista dell'impossibilità, dell'incapacità di costruire, se proprio definirlo una risposta sindacale, ma comunque una risposta collettiva che possa essere rappresentativa di quello che è un mondo del lavoro estremamente frammentato, perché chiaramente parliamo di situazioni lavorative da una, due, fino a massimo 10-12 persone, quindi difficilmente possono incidere poi in un dibattito pubblico, soprattutto se incentrato sulla figura del datore di lavoro che assume anche quel ruolo di mediazione e quasi di tutela del lavoratore stesso di fronte alla legge, di fronte allo Stato. Ci ritroviamo con un disastro immenso che non va che ad aggravarsi ogni giorno che passa.
Noi in questo anno, come Mangiaradio, come Radio Sonar, abbiamo cercato di dare spazio a tutte quelle esperienze che in qualche modo resistevano, che hanno trovato delle formule per reinventarsi e che hanno anche affrontato scelte molto complesse. Tutte esperienze che però in qualche modo ci restituivano che nell'essere loro piccole, a gestione diretta o a conduzione familiare, barcamenavano il lunario perché non avevano appunto dipendenti. E è stato, no, con gran piacere che poi c'è stato questo tema invece tirato fuori da qualcuna delle esperienze più grandi che abbiamo avuto modo di intervistare, che invece qualche lavoratore ce lo aveva e sottolineava questa dicotomia di come comunque per loro era stato possibile fare delle scelte perché completamente a regole, e quindi anche nella scelta di chiudere, nella scelta di stare fermi in alcuni mesi, potevano tutelare i loro dipendenti, perché comunque parliamo di realtà che condividono i nostri valori, i nostri principi in quello che fanno, anche se poi è piccola imprenditoria. E invece denunciava tutto quel sommerso che il lavoro comunque lo stava perdendo e che approcciava, no, proprio al campo della ristorazione in maniera diversa. Noi facciamo parte di realtà che all'interno della ristorazione ci mettono anche dei valori, quindi lavorare in una cucina può essere un'esperienza bellissima di partecipazione, di contaminazione, di scambio, in cui quel poco che c'è è un valore comune, oppure può essere uno dei lavori peggiori paragonati allo schiavismo. Basti pensare a quanti migranti, purtroppo per le loro condizioni precarie rispetto ai documenti, si trovano a fare lavori umili come il lavapiatti o le consegne per la ristorazione dei macro, dei grandi imprenditori e a nero, quindi i grandi ristoranti del centro, no? Questa realtà però nasce invece in una condizione che mi viene di dire ibrida. Intanto in un contesto particolarissimo, non è un collettivo che nasce appunto da chi in qualche modo, no, ha una struttura che gli permette di sopravvivere, ma all'interno di una realtà periferica dove anche l'economia che si sta muovendo è estremamente giovane ed estremamente precaria. Quindi raccontaci un po' anche questo contesto e come all'interno, no, della vostra composizione di gastronomia operaia ci sono diverse esperienze intorno alla ristorazione oppure esperienze affini.
Certo, ovviamente noi nasciamo all'interno di un quartiere che è il quartiere di Centocelle, che ha vissuto negli ultimi anni un boom abbastanza importante, sia dal punto di vista di quella piccola imprenditoria che possiamo definire affine, che condivide con noi tutta una serie di valori, sia dall'altra parte invece pura e semplice gentrificazione. E all'interno di entrambe le situazioni è chiaro che per l'appunto quando si parla di problematiche strutturali, si parla di problematiche strutturali proprio per evitare di scadere nel particolarismo in questo senso. In primis perché la necessità che abbiamo avuto è stata quella comunque di cominciare a costruire una voce collettiva che potesse chiaramente, senza enormi pretese, ma che potesse comunque essere rappresentativa di un settore in momenti di crisi come questa e che quindi potesse essere presa in considerazione in tutta una serie di scelte che altrimenti ci vedono completamente sparire all'interno dello spettro delle decisioni politiche o comunque anche semplicemente nella consapevolezza che si ha del settore, delle questioni lavorative in genere. Chiaramente, per l'appunto, non nasce Gastronomia Operaia come una risposta diretta allo sfruttamento singolo, proprio perché pensiamo che in realtà tutte quelle esperienze terribili, come dicevi giustamente, che si possono trovare soprattutto nei locali della grande gentrificazione, possano poi, cioè non possano essere assolutamente affrontate perché non esiste, cioè almeno la percezione che si ha è che non esista il tema al di fuori di quelle cucine. Quindi è chiaro che il primo passo è quello di diffondere una consapevolezza su anche semplicemente i diritti basilari di cui dovremmo o si dovrebbe godere nel lavorare in questo settore. Ci siamo ritrovati stupiti, ad esempio, quanto alcuni falsi miti fossero presenti all'interno dei lavoratori e delle lavoratrici stesse, come ad esempio il falso mito della ricattabilità sul lavoro nero. Cioè, molti e molte pensano ancora oggi che se ci dovesse essere un controllo e dovessero scoprire in flagranza il lavoro nero dell'operaio, dell'operaia, del cuoco, della cuoca o comunque di qualsiasi altro tipo di simile, anche noi potremmo subire una ripercussione legale. E il semplice sfatare questo tipo di miti ti porta anche ad avere una consapevolezza maggiore dei rapporti lavorativi stessi, perché è chiaro che viviamo una situazione ibrida, molti dei locali o delle cucine anche strutture alberghiere, alcuni comunque fanno parte anche di strutture alberghiere, però insomma tutto il settore della ristorazione e del turismo che oggi vive una profonda crisi e per la quale penso che bisognerebbe cominciare a riflettere su risposte concrete da dare sia a lavoratori e lavoratrici che agli stessi imprenditori e imprenditrici, come dicevi tu giustamente, che non sono un'entità astratta, ma sono persone in carne ed ossa, sia nel momento in cui vestono i panni dello sfruttamento, sia nel momento in cui vestono magari i panni di ottime intenzioni e bellissime idee. Necessita però, per poter cominciare ad affrontare questo discorso, che ci sia una consapevolezza da parte di entrambi del proprio ruolo, della propria capacità di stare all'interno di questo settore e di una reciproca riconoscibilità, ecco, a livello micro e macro. Diciamo appunto per chiudere la questione poi si basa un pochettino su quello. Noi abbiamo cominciato comunque con una prima fase, quando abbiamo cominciato a incontrarci, proprio di ricerca di informazioni e di inchiesta. passando per comunque dei momenti di formazione legali, di diritti sindacale, e adesso pensiamo che sia il momento di cominciare a uscire pubblicamente e a farci riconoscere, perché chiaramente il primo passaggio deve essere quello della comprensione dei fenomeni, fino ad arrivare all'ultimo passaggio, e deve essere quello dello stabilire. Noi pensiamo in questa fase, soprattutto con il fenomeno della gentrificazione, dei punti fisici territoriali, che possano essere sportelli, che possano essere camere del lavoro, che possano essere un punto di riferimento per lavoratori e lavoratrici. Questo chiaramente non ci mette direttamente in contrapposizione con tutte quelle che fanno impresa nella ristorazione, però riteniamo che in primis ci sia un mondo così variegato che ogni situazione, se da una parte a sé stante, faccia comunque riferimento a delle regole generali che nessuno determina nello specifico, ma che comunque muovono un intero settore, e che quindi ci sia una necessità anche di una consapevolezza generale da parte di lavoratori e lavoratrici, ma anche di utenti, di clienti e di amici e amiche che questo settore poi lo praticano quotidianamente, nonostante tutte le sue difficoltà.
Quello che trovo molto interessante nel tuo discorso da sottolineare è intanto, no, l'intento sistemico. Perché? Perché ad oggi invece tutto quello che molto spesso si muove è intanto la denuncia di un bisogno personale, soprattutto quando si parla di lavoro. Quando un lavoratore tendenzialmente si mette in moto è per una sua necessità, è una sua costrizione, una sua emergenza. In questo caso mi piace sottolineare invece che all'interno di un mondo giovane, di un collettivo giovane, all'interno anche di pratiche diverse, che sono quelle che poi invece riprendono l'antica scuola del mi informo, elaboro, mi confronto, cerco strumenti da chi sotto alcuni aspetti, magari quello legale, magari quello sindacale, magari quello delle vertenze, mi sa dare più strumenti, mi preoccupo di aprire un campanello d'allarme. Sicuramente il vostro collettivo Gastronomia Operaia è fatto da tutte persone che nella ristorazione ci lavorano, però conoscendone qualcuna mi permetto anche di dire che forse la qualità di questo tipo di ragionamento, di questo approccio differente, non contingentato all'emergenza, ma appunto proiettato nel provare a trovare una soluzione sistemica, sta anche nel tipo di persone, cioè persone che scelgono la ristorazione come un campo di lavoro non solo perché hanno la passione della cucina o perché hanno un bisogno impellente di lavorare e quello che trovano, ma perché all'interno di quel campo, che è la ristorazione tutta, ci mettono anche dei valori, ci mettono delle scelte di pratiche, delle scelte di quale locale, che tipo di ambiente avere intorno o che tipo di realtà costruire in maniera compartecipata, anche se poi uno è un dipendente e l'altro è l'imprenditore, o sbaglio?
Di base, appunto, conoscendo anch'io molti questo è evidente, è chiaro che soprattutto in una parte considerevole del collettivo c'è un grande amore per quello che si fa, una grande consapevolezza, e infatti nelle varie descrizioni che si dà del collettivo c'è sempre la descrizione etimologica del termine gastronomia, quindi gestione dello stomaco, la gestione sostanzialmente di quello che è alla base della nostra stessa esistenza, e quindi c'è anche una profonda ricerca, un profondo studio, magari non accompagnato da corsi o simili, sia per questioni economiche spesso e volentieri, sia per una volontà anche di ricercare al di fuori di quello che è il mainstream, soprattutto dal punto di vista appunto culinario, ma anche del vino, o della ricerca storica su quelle che sono state le evoluzioni del mangiare e del bere bene, o comunque della convivialità, qual è stato appunto il punto di origine, il punto di arrivo, come anche quali sono gli elementi poi che garantiscono una qualità nel lavoro che si fa. allo stesso tempo è chiaro che il gruppo non è solo questo, è anche composto da individui che giustamente, e penso che sia sacrosanto, si ritrovano all'interno di un mondo della ristorazione, perché è il mondo che, soprattutto appunto parlavamo del contesto, in un quartiere come Centocelle ha preso estremamente il sopravvento dal semplice punto di vista della possibilità di integrare manodopera, e quindi si è ritrovata all'interno di questo meccanismo, magari si è appassionata nel frattempo e ha deciso di farne un mestiere vero e proprio, ma vive delle stesse contraddizioni del primo gruppo di cui parlavamo, ovvero di coloro che poi invece fanno un'attenta ricerca nel settore. Si parla di questione sistemica appunto per questo, perché è chiaro che noi ormai siamo abituati a ragionare le emergenze come dei fenomeni distaccati dalla realtà, ed è chiaro e evidente che un'emergenza come la pandemia mette in crisi qualsiasi capacità di connettere le questioni. In realtà è evidente invece che è l'esatto contrario: ogni emergenza nasce e si sviluppa all'interno delle contraddizioni e delle condizioni preesistenti. Ad esempio, se non avessimo la capacità di guardare dal punto di vista macro le questioni che ci si stanno per abbattere, peggiorando ancora di più la situazione, come lo sblocco dei licenziamenti o una nuova forma di chiusura, se non accompagnata da dai dovuti sostegni e dalle dovute risoluzioni, ci porterà evidentemente a rincorrere ancora una volta lo spettro dell'emergenza senza comprendere quali sono i dati strutturali, e che lasciano fuori tutta una serie invece di soggetti che si ritrovano in questo mondo senza avere la possibilità, la consapevolezza o comunque gli strumenti per accedere a un certo tipo di sapere, e questo sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista della professionalizzazione. Per cui è chiaro che all'interno del collettivo esistono queste due anime, e io penso che sia una cosa meravigliosa che riescano anche a mettersi in relazione e anche in discussione spesso e volentieri su che cosa significa fare questo tipo di lavoro, sulle contraddizioni che questo tipo di lavoro porta a questi due tipi di gruppi. Ad esempio, faccio un esempio molto banale: per quanto molti di noi siano studenti o studentesse che si trovano a lavorare per poter pagare l'affitto, per poter pagare le bollette o anche soltanto per poter pagarsi gli studi, la loro stessa esistenza tante volte purtroppo garantisce quello che è il costante ricambio di manodopera, che abbassa i salari e la capacità di essere tutelata del lavoratore invece che ha scelto quella come strada maestra, soprattutto sulla base delle scadenze di quelli che sono i sostegni alla contrattualizzazione giovanile, perché è chiaro che a un imprenditore costa molto di meno pagare, anche contrattualizzare in caso volesse fare le cose in bianco, un giovane ha degli sconti anche giustificati da molte condizioni sul lavoratore in bianco. Quando invece una persona si professionalizza e va avanti nel settore accumulando conoscenze, accumulando esperienza, arriva a costare sempre di più. Ed è chiaro che questo spesso e volentieri taglia le gambe a quella che è una generazione che va dai 30 in su, per cui non stiamo parlando di derelitti, stiamo parlando di giovani sempre, ma un po' meno giovani. E questo crea delle contraddizioni evidenti, ecco. Per questo è impossibile non guardare la cosa dal punto di vista macro, perché qualsiasi condizione che poi noi ci ritroviamo a vivere, qualsiasi rivendicazione che noi possiamo fare, può venire soltanto da una comprensione dei fenomeni.
Contraddizione e complessità tenute veramente bene insieme dal nome che ha scelto questo collettivo. Sono contenta che gastronomia l'hai già spiegato all'interno di questo discorso, cosa vuol dire e da dove proviene, ma che sia operaia, perché anche qui, no, ci sono tanti ruoli a livello sociale. Ripristinare oggi in un settore giovane, in crescita e anche che sperimenta tante forme moderne, un termine così antico, operaio, qualcosa che forse no, nella quotidianità oggi viene un po' confinato solo a chi lavora nelle fabbriche. Perché ci piace di più il termine artigiano o perché il lavoro operaio, concettualmente da quel sistema macro, è un po' stato contingentato a quella parte del fare bassa e senza elaborazione. Invece no, qui c'è proprio la complessità di quanto questo non sia vero e questo sia la base di un sistema che cura le cose fondamentali, come il termine gastronomia. E a questo punto io tornerei a bomba sulla costruzione, molto anche coraggiosa in un periodo come questo e anche di grande assunzione di responsabilità che giustamente sottolineavi tu. Abbiamo scelto di fare un'uscita pubblica per parlarne e per sperimentare anche un'apertura verso certi temi, ma senza pretese, senza grandi numeri, anche nella tutela di tutte e tutti, di quello che avverrà oggi pomeriggio, in questa chiamata, che è stata fatta appunto a un anno dall'inizio della pandemia. Una chiamata che ha avuto delle risposte e del sostegno e a cui hanno aderito anche altre realtà. Quindi raccontaci un po' di questo appuntamento e anche delle anime che l'hanno sostenuto.
Allora, sostanzialmente l'appuntamento inizierà alle 4:30 a Piazzale delle Gardenie, che è più o meno la piazza più rappresentativa di quello che è stato il fenomeno da una parte della gentrificazione, dall'altra comunque dell'apertura in massa del settore ristorativo. Quindi diciamo che sarà più o meno divisa in due tempi paralleli ma diversi. La prima sarà quella che è un'assemblea pubblica che lascerà insomma, la possibilità poi di de microfono aperto e di intervento di chiunque. La seconda invece che ci riguarda un pochettino più di noi, più noi nello specifico, sarà quella di andare locale per locale a distribuire un manifesto a tre che abbiamo strutturato per poter essere sia rappresentativo di quello che siamo, sia per poter, che possa contenere tutta una serie di contenuti e informazioni sul diritto al lavoro. Quindi diciamo che appunto per questo dicevo non ci siamo posti il problema dei grandi numeri, perché in questa fase chiaramente non solo è difficile in generale avere dei numeri consistenti in eventi di piazza, ma non ci interessa proprio. Perché già semplicemente il fatto di poter dire che, come dicevi tu appunto, gastronomia operaia, quindi insomma io penso che il nome parli da sé, abbiamo deciso anche di farlo, di assumere questo nome, sia perché riprende un vecchio slogan e quindi in maniera anche divertente ci sembrava un modo per poterci ritrovare intorno a una serie di temi, sia perché appunto sia evidente quella caratteristica di esistenza di una categoria che parla da sola nell'esistere. E quindi la necessità primaria è stata questa, cioè uscire e poterci ritrovare all'interno di una piazza, come Piazza delle Gardenie, e poter dire che noi esistiamo e che da un anno stiamo subendo questa situazione. Noi abbiamo girato l'appello per la costruzione della piazza non in maniera massiccia e molto allargata, anche per l'appunto per questo tipo di necessità e soprattutto cercando di coinvolgere strutture che si occupano di lavoro. All'appello hanno risposto quasi subito l'ANG, che è la parte dell'Unione Sindacale di Base che si occupa del lavoro precario, ha risposto. Da subito hanno risposto gli studenti lavoratori soprattutto della Sapienza che fanno parte di una campagna insieme a Working Class e stiamo aspettando chiaramente speranzosi che chiunque altro o chiunque altra si occupi di questa situazione sia allo stesso modo presente all'interno di questo discorso e di questa piazza di oggi, insomma.
Allora, io intanto ti ringrazio per tutto questo. Ti annuncio già che i nostri microfoni sono a disposizione per continuarne a parlare. Questo lavoro anche di informazione intorno al lavoro della ristorazione, magari potrebbe essere uno dei prossimi argomenti da trattare insieme. Mangia Radio, ovviamente, come ama definirsi, è una trasmissione che coglie l'opportunità dell'amore e della passione che si scaturisce intorno al cibo e alla convivialità che questo crea, però anche per riflettere sul quotidiano, su temi sociali e su trasmettere quei valori che in tutte le cose ci sono e che anche la vostra esperienza cerca di tutelare. Quindi, ovviamente, insomma, sentitevi liberi anche voi di contattarci quando avete qualcosa da raccontare, ma preparatevi anche a una nuova incursione in questi microfoni, ma in generale all'interno della radio, per raccontare il proseguo delle mobilitazioni.
Grazie mille. Allora ci vediamo presto, oggi pomeriggio.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare.
sommelier a.k.a. Federico F. da Radio Rogna presenta Sentire il gusto, piccola rubrica enogastronatural musicale di assaggi sonori, ospite di Mangia Radio. Siccome questo periodo pazzo mi sta levando il fiato, fatico a trovare il tempo e lo spazio per assaporare le cose. Fra queste che mi mancano e molto in questo momento, ci sono le conversazioni con Claudia, che conduce questa assaporita trasmissione e che ospita la mia rubrichetta. E quindi oggi è dedicata a te, Claudia cara, e a me, sperando di riprovare presto il gusto delle nostre chiacchierate. Flavor, John Spencer Blues Explosion. Buon ascolto.
Col chianti, potremo mangiare risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi a Tascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore.
Il tuo cuore.
Il tuo amore.
Il tuo amore.
Tanto amore.
Tanto amore.
Mr. Gerard Coslow, lead singer of the rock group Denver. Walk a damn, have a deep beat, crazy. Man, how old are you? Think about the sound, way back.
Number one in Philadelphia, number one in DC,
Chicago, number one in Detroit, number one in Austin, Houston, Dallas, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Portland, Vancouver. We're number one in New York City, Kansas City, Oklahoma City, Cincinnati, Jackson, Mississippi. I said the blues is number one. The blues is number one.
Questa puntata di Mangia Radio. Ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio a Piazza delle Gardenie a Roma con un'iniziativa che vuole mettere in luce le difficoltà di tutti quei lavoratori meno manifesti che stanno dietro e dentro e intorno al campo della ristorazione, con un'iniziativa che si chiama Un anno di noi, a cura del collettivo Gastronomia Operaia. Ovviamente, beh, anche dopo la rubrichetta del nostro Federico Fagioni, che anche nelle puntate in cui l'emozione le porta la lotta, lui riesce a portarle con le parole e la musica, e questa accurata scelta di veramente perle che raccontano del mondo intorno al cibo attraverso la musica. Mangia Radio vi ringrazia e vi dà appuntamento come al solito alla prossima settimana sulle frequenze di Radio Rogna, di Radio Sonar e di Gemini Network. Buon ascolto di Radio Indipendenti e alla prossima.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo distacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola soddisfatta e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto appare chiaro per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede sempre. È quasi fatta, ah, zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza c'è. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto apparecchiato